Bene, ci siamo tornati di nuovo con voi. Diamo anche il buon pomeriggio naturalmente a coloro che ci stanno guardando attraverso ad esempio la TV, quindi ricordiamo il canale 60 del digitale terrestre Sport Italia. Chi ha il Smart TV tasto rosso può individuare nel bouquet TNV Radio, ci può seguire. Ricordiamo anche che siamo visibili sull'808 di Sky, sul gruppo YES TV, visibili in tutta Europa, e poi anche con gli amici di BSO Channel 860 del digitale terrestre, ad esempio in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, nonché una serie di frequenze in FM sul nord della Lombardia. Quindi salutiamo tutti coloro che sono con noi, li ringraziamo come sempre. Andiamo a presentare gli ospiti.
Diamo il benvenuto a Luigi Foscale.
Ciao, buongiorno direttore, Luigi. Buongiorno Cinzia.
Amministratore delegato della Top Player Academy.
Ci facciamo dire le cose un po'. Ciao Luigi, ben trovato.
E poi diamo il benvenuto a Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Cinzia, ciao Marco.
Ben trovato.
E poi diamo il benvenuto anche a Pietro Vierkowood.
Ciao Pietro, ben trovato.
Ciao a tutti.
Allora sentite, io voglio fare un giro con voi vi do quattro nomi. Mi dovete dire a chi dedicheresti il vostro messaggio in questo momento. I nomi sono questi: Donnarumma, sapete, no? È stato preso Mike Maignan, poi ci parlerà di questo portiere anche Braglia, ci dicono di essere veramente bravo. Dopo avremo anche un approfondimento con un collega che segue la Francia, la Ligue 1, e ci parlerà del portiere Donnarumma. Quindi CR7 dopo il post.
Ok.
Un po' così non si capisce che cosa farà.
ADL,
ossia De Laurentiis, che praticamente in nottata ha litigato pure con Conceição, cioè, prima con Gattuso, ma pure con Conceição non si fa niente. Via.
Meglio averci litigato adesso, magari dopo.
Certo. E poi Simone Inzaghi, che praticamente è sempre più solo in casa Lazio, e insomma si prepara ad andare via. Allora, chi scegliete? Foscale, parto da te. Chi scegli di questi quattro?
Allora, sono tutti e quattro argomenti molto interessanti e sicuramente il post di Ronaldo è la seconda volta che scrive un post di questo genere quando è in partenza, quindi secondo me Ronaldo è in partenza, scrisse una cosa simile dopo una vittoria del Real Madrid, quindi questo è il primo mio appunto che desidero fare.
Quindi lo fai a CR7, secondo te se ne va? Questo è un po' il concetto. Ma fa bene o male? Cioè, se va via, chi ci guadagna? Lui o la Juve?
Secondo me ci guadagna la Juve, perché Ronaldo è fortissimo, ma è così forte che nella Juve i giocatori poi tendono a giocare peggio. Quindi, perché sanno di avere un super campione davanti. Quindi, secondo me la Juve a livello di gioco migliorerà senza Ronaldo, ma soprattutto la Juventus migliorerà anche a livello di bilancio, perché comunque Ronaldo è un giocatore di qualità, che però la qualità la paghi, quindi secondo me
quelli bravi
sarà una strategia win-win per entrambi.
Bene, questo è il primo messaggio di Luigi Foscale. Da chi andiamo? Sceglilo tu, Cinzia.
Simone Braglia. Ciao Simone.
Chi vuoi dedicare il tuo messaggio di questi quattro?
Io al presidente del Napoli.
Tu scegli della Laurenti. Che gli dici? Sì. Che gli vuoi dire?
Gli dico che non prendere nessun allenatore, che lo faccia lui l'allenatore.
Bravo.
Quindi gli faresti fare l'allenatore a lui?
Tanto che serve l'allenatore a Napoli? Non serve a nulla, li dica con tutti e alla fine della fiera quanti ne ha cambiati anche lui. Ma mi sembra che sia abbastanza uso e costume da parte dei presidenti in Italia di dover cambiare dall'oggi al domani tutti gli allenatori. Ma ripeto, un allenatore, e fa bene il Milan sulla scelta anche del portiere, secondo me è giusto imporre alcune scelte, però bisogna poi dare tempo all'allenatore e alla società di avere una certa continuità di progettazione e di programma, se no tanto vale che si prendano gli allenatori.
Ti dispiace che va via Gattuso? L'avresti tenuto?
Sì, mi dispiace dal punto di vista umano. Io non discuto, ogni tecnico ha i suoi pro e i suoi contro, però dal punto di vista umano io credo che Gattuso sia una persona integra, poi le valenze le lascio giudicare agli altri. Io ho una mia teoria, che secondo me un allenatore comunque anche dal punto di vista umano deve essere apprezzato, poi c'è sicuramente anche la parte tecnica che conta tanto quanto quella umana. Però io Gattuso, secondo me, aveva fatto un miracolo, e pur nelle mille difficoltà in cui era dal punto di vista gestionale.
Vierkowood, A chi dedicheresti il tuo messaggio?
Cosa è rimasto?
Vabbè, ci abbiamo Donnarumma, ci abbiamo Inzaghi, ma puoi dedicarlo anche a, uno, a CR7 o a chi vuoi tu.
No, no, io ne volevo parlare del Napoli, nel senso, non condivido molto che su un del presidente che ha sbagliato. Io faccio questa considerazione. Allora, una squadra come il Napoli, che ha fatto nella seconda parte del campionato un grande ritorno, e arrivi all'ultima domenica di campionato dove tu sei favorito e non riesci a comunque portare la squadra per l'ultimo impegno contro una squadra che come il Verona, che non c'era niente da chiedere al campionato, proprio zero, arrivi con la partita lì e cicchi clamorosamente l'entrata in Champions per questa partita. A me sembra che comunque qualcosa abbiano sbagliato sia la società che l'allenatore, perché con la partita lì devi finire 3-0, non può finire 1-1 e tu perdi 50 o 30 milioni di euro perché non sei entrato in Champions. Penso che anche la società, secondo me, ha fatto degli errori, però cacchio, non puoi non arrivare all'ultima partita preparato e sapendo che vai a incontrare una squadra che negli ultimi tempi non è che abbia fatto delle grandissime partite. Perciò devi farti anche un mea culpa, perché hai buttato via un campionato per una partita insignificante per gli altri, ma importante per te. E per questo do la colpa anche all'allenatore, anche se Gattuso ha fatto bene. Però quando tu arrivi l'ultima domenica, c'è cioè l'ultima cosa del campionato che può essere importante, secondo me non puoi affrontare in quel modo.
Io lo sai che sono molto vicino al pensiero di Pietro, no? Perché adesso lo sostengo da giorni, no? E mi sono beccato pure qualche critica, Pietro, però lui perde la Champions con il Milan all'ultima giornata, perde la Champions con il Napoli in una stagione dove, attenzione, viene eliminato dalla Coppa Italia, viene eliminato dalla Supercoppa, la perde, viene eliminato dall'Europa League con il Granada, non possiamo dire che sono uno squadrone in Spagna, no? Poi lotta fino all'ultimo minuto, fino all'ultima giornata, degli ultimi minuti per la zona Champions con una squadra che tutti avevano detto che doveva lottare per il titolo e non c'è mai entrata in lotta per il titolo. Ora io capisco che Gattuso è amato da tutti, io non sto dicendo questa cosa contro di lui, io valuto il campo. Secondo me non ha fatto benissimo quest'anno, e qualcuno mi veniva a dire qui che se avesse centrato la Champions aveva fatto una grande impresa. Ma grande impresa di cosa?
Avrebbe fatto una bella impresa, sì, ok, però non l'ha fatta e secondo me non ha condotto bene questa squadra fino alla fine, perché è inutile che tu mi fai bene una certa parte di campionato e poi butti via all'ultima domenica quello che ti poteva salvare la stagione, perché Coppa Italia persa, è il resto perso, e poi arrivi all'ultima contro una squadra già salva ma da tre mesi, per dire, con nessun interesse e cicchi questa partita. Io do ragione a te.
Ah, tu stai dalla parte di ADL, quindi De Laurentiis. Foscale annuiva.
No, do ragione a te, nel senso che
scusami, sì, no, ma è una critica è una critica di campo, non è una critica sulla persona.
Sì,
ci mancherebbe.
No, però dico appunto, anch'io sto facendo quello.
Sì.
Si può parlare di aver fatto bene quando l'unica cosa che ti era rimasta e tu l'hai ciccata.
Foscale annuiva, Cinzia.
Sì.
Io penso che quando ci sono queste sconfitte così plateali si perde tutti, non è che c'è uno un soggetto che perde, perché il Napoli ha perso una partita, cioè ha pareggiato una partita meritatamente, secondo me, e non ha meritato di fare di passare in quell'ultima partita. E se guardiamo la stagione del Napoli, è stata una stagione media, ma non secondo gli obiettivi iniziali. Quindi il Napoli ha preso giustamente un bel piazzamento in linea con il campionato che ha fatto. Se poi avessero voluto fare di più, allora mi farei delle domande, ma non tanto sull'allenatore, perché tu puoi cambiare allenatore, ma se ne hai già cambiati tanti, allora forse qualcosa a monte o proprio di impostazione. Sai chi vedrei io bene al Napoli?
Sì.
Inzaghi.
Ecco.
Inzaghi.
Guarda, tanto
se ne parla molto,
domani magari capiremo qualcosa di più, ma da quello che mi risulta, insomma, Tare ha già incontrato Lotito e avrebbe posto, diciamo, la fiducia ovviamente su Inzaghi e legato il suo futuro a questo.
Quindi se non viene Inzaghi va via pure Tare.
No, però non è detto, non è detto, però ecco, Tare sta spingendo per il rinnovo di Inzaghi, questa è la linea. Se dovesse esserci, se dovessero esserci delle situazioni differenti, bisogna capire cosa farà Tare.
Pietro, che ne pensi di un Gattuso alla Lazio?
Ci può stare. Comunque, come ho detto, o vai in una squadra che ti permetta di fare un campionato grande, nel senso entrare nelle varie coppe, o se no, che senso ha andare in una squadra dove non hai nessuna ambizione? La Lazio penso che sia una squadra di questo tipo che abbia ambizione, tutto sta a vedere poi i giocatori, chi arriverà, chi non arriverà, cosa potrai fare tu con quel tipo di giocatore, se potrai portare i giocatori che tu vuoi o no, è anche questo. Perché se io devo accettare una squadra che è già fatta e non posso determinare niente, io penso che non abbia senso per un allenatore andare in una società così.
Allora, Simone Braglia, vengo da te perché si parla molto di Donnarumma, dice una grande società ci dice tale quando nessun calciatore, neanche il migliore che passa da lì, sarà mai più grande del club. Questo è il Milan e Maldini lo fa capire a tutti. Poi, tanti dicono che il Milan doveva vendere Donnarumma come la Juventus dovrebbe vendere Dybala se non vuole rinnovare, ma quando un giocatore si mette di traverso, come ha fatto Dybala con il Manchester United, che alla fine ha fatto di tutto per non firmare, le società che cosa devono fare? Non credo che la situazione sia tenendo fuori o non farlo giocare, perché comunque tu lo paghi e ci rimetti soltanto. Altri dice da grave danno economico per il Milan, perde un giocatore di grande livello a parametro zero, dice siete tutti bravi a parlare con i soldi degli altri, qualcuno ci dice, ma poi voi cambiate radio, giornali dicendo che volete crescere professionalmente e così fanno i calciatori. Affari del Milan, si è sbagliato le società quando non gli servi più, ti accompagnano alla porta. Come la leggi questa situazione, Simone?
Ma io la leggo nel senso che secondo me Maldini fa bene ora di imporre una determinata linea, perché non è che i giocatori devono pretendere di poter comandare e decidere quale tipo di ingaggio deve dargli la società. Sarebbe l'ora che le società tornino ad avere quella oligarchia, cioè di comandare solo loro in merito a quello che sarà il futuro del giocatore. Purtroppo questo non avverrà mai, perché ci sono di mezzo troppi interessi e troppi mediatori, gli agenti, che sicuramente faranno il loro lavoro, ma che da questo punto di vista hanno portato l'azienda calcio in queste condizioni. E credo che noi siamo qui che parliamo, che diciamo questo, l'altro, Tizio, Scaio, Sempronio, però credo che di soldini ce ne siano pochi per poter fare dei grossi colpi a livello di mercato quest'anno, sia da parte degli allenatori, dei cambi degli allenatori, sia da parte di squadre che vadono a comprare dei giocatori eclatanti da un punto di vista di importanza. E per cui infatti stavate poi appunto dicendo che il fatto di Simone Inzaghi che potrebbe tornare comodo alla società, il fatto di tornare indietro nelle pretese e anche se la società gli potrebbe stare anche bene, secondo me ci sarà un grande calmieramento dal punto di vista economico, e credo che Maldini faccia bene oggi ad aver chiuso con Magnan e dare ben servito a Donnarumma. Poi tutte le considerazioni legate alla conduzione passata sono tutte valide, ma la realtà è che è giusto dover imporre una linea.
È giusto, dice Simone. Pietro, vengo da te, voi lavorate molto con i ragazzi, sì. No? Con l'Academy, quindi i ragazzi sognano di arrivare poi a giocare, ecco, in una grande squadra, magari quella di cui sono tifosi. Sì. Questo è capitato a Donnarumma, a 16 anni, arriva al Milan, cresce, poi fa l'esordio, diventa titolare, arriva in nazionale. Sì. Insomma, tu come la vedi questa storia? Perché c'è l'aspetto emotivo, c'è l'aspetto economico. Chi ha sbagliato secondo te, se dovessimo trovare un responsabile?
Allora, il responsabile io lo trovo subito, personalmente ritengo che il Milan abbia sbagliato a non fargli rinnovare il contratto. Io gliel'avrei rinnovato e poi l'avrei venduto, invece adesso arriva a scadenza. E dove?
Ma se lui non lo voleva rinnovare, ma Pietro come fai?
scusa, quando sei lì qualche anno fa, anche due anni fa, io avrei quasi costretto, nel senso, poi è un ragazzo che viene da lì, figuriamoci se non si mette d'accordo. Magari Milan avrebbe tirato fuori un po' più di soldi, però l'avrebbe venduto lui, non che adesso se ne va gratuitamente e va dove vuole, per dire, no? Rinnovavo prima e poi lo vendevo. Questi sono gli errori che comunque fanno tante società. Faccio l'esempio, il Torino Bellotti, quando, non so se fosse stato vero qualche anno fa, lo volevano a 100 milioni, l'avrei portato io in qualsiasi società, tenuto lì, dopo un anno è sparito in pratica, perché non è che abbia fatto bene quest'anno, perciò allora cerchiamo, se ho un giocatore importante.
Certo, però un procuratore come Raiola, Pietro, fai fatica dico, avendo uno come Raiola alle spalle, fai fatica a imporre il rinnovo,
ma non so, se il ragazzo comunque è un po' intelligente e come lo ritengo, se qualche anno fa gli rinnovava il contratto, per me si sarebbe accordato e avrebbe fatto capire al suo procuratore, perché penso che sia anche tifoso del Milan lui, perciò il ragazzo, perciò è nato lì, cresciuto lì e con una buona offerta, secondo me qualche anno fa, un anno fa, avrebbero potuto concludere, non arrivare alla fine dove lui sceglie dove vuole andare. C'è poco da fare, e hai perso tutto comunque.
Certo, certo. Pietro, una curiosità, voi che lavorate con i ragazzi, quando ci parlate, c'è l'entusiasmo di volere giocare oppure pensano al guadagno, cioè mi sono fatto questa cosa, già pensano,
dai,
a quello che possono,
loro, no, vabbè, facciamoli giocare, poi dopo proprio penseranno a tutte queste,
cioè,
cose,
pensano al mondo del calciatore, guarda, con tutto quello
per
che
per quanto riguarda i ragazzi che stiamo cercando di formare noi, no, pensano a giocare e poi ci sono tre ex giocatori, gli fa anche piacere ascoltare e vedere cosa facciamo, ma perché il calcio comunque è passione anche per i bambini più piccoli, perciò per adesso non li passa neanche per la mente,
no, era una curiosità, perché sai, delle volte penso uno a 16 anni che arriva in un grande club e già vede una strada così, potrebbe essere attratto, no? Luigi, ho anche un pensiero su questa vicenda, che ne abbiamo parlato tanto, no, di Donnarumma, e se ne continua a parlare, adesso arriva l'acquisto del Milan che fa questa mossa che io prima ho detto, non so se sei d'accordo, il Milan ci perde economicamente, però vince moralmente.
Sì, esatto. E secondo me, come avevamo detto già qualche mese fa, purtroppo siamo arrivati a questa situazione, che economicamente non è stata una delle migliori. Però dobbiamo fare alcune considerazioni. La prima considerazione qual è? Il Milan esce molto rinforzato a livello di club, perché Paolo Maldini ha fatto un'ottima mossa, ha ascoltato la tifoseria, che la tifoseria del Milan è molto importante nelle scelte dei giocatori e nelle scelte strategiche, quindi ha ascoltato i tifosi, ha ascoltato il club e ovviamente avrà ascoltato anche Donnarumma, però poi ha preso una sua decisione che condivido al 100%, quindi Maldini, da grande capitano del Milan, perché è stata una bandiera del Milan, l'ha dimostrato ancora oggi chiudendo la porta a Donnarumma, che secondo me ha esagerato, perché in un periodo di post-Covid ricevere 8 milioni e andarsene via per 2 milioni in più, secondo me è anche poco educativo, poco di buon gusto per tutta l'economia italiana, questa, per tutti i tifosi, per tutte le tifoserie. Quindi secondo me il Milan ne esce molto rinforzato da questo.
Non so se Simone vuole aggiungere qualcosa e poi voglio chiedere una curiosità prima di salutarvi.
No, allora, il discorso che hai fatto prima, Pietro, più che i bambini dobbiamo educare le famiglie, i papà, bravo, e le mamme. I bambini giocano in maniera spensierata, il problema sono i genitori dietro e poi tutti gli pseudo scouting che ci sono in giro per i campi dei vari settori giovanili che mercanteggiano quello che è un discorso di ragazzo. Ecco, questo sul discorso ribadisco che secondo me molto bene ha fatto il discorso di Maldini. Ecco, c'è da chiedersi il fatto di quello che invece è la gente che fa il suo lavoro e che con Donnarumma in questo caso guadagna una cifra spropositata nel momento in cui lo porta via.
Ma anche in caso di eventuale rinnovo avrebbe chiesto comunque una cifra elevata.
Ma,
Raio,
bene, ma è giusto che il Milan non ceda questo ricatto, cioè nel senso che
la, su questo cifra, siamo
la cifra spropositata che chiede la gente, secondo me è giusto che il Milan non la dia.
Però...
quindi è giusto da un punto di vista societario fare un discorso proprio legato anche al discorso delle regole finanziarie che devono essere rispettate.
Assolutamente, ma adesso i tifosi sono anche preoccupati degli altri rinnovi in ballo.
Cialanoglu
in primis.
Ce ne sono parecchi, ce ne sono parecchi. Va bene, va bene. Vi chiedo al volo, prima di chiudere, poi rimango dopo con Simone, mi dite, secondo voi, Luigi, tre momenti che hanno caratterizzato questo campionato? Ce li hai?
Ma i tre momenti che hanno caratterizzato il campionato, secondo me, sono stati legati all'Inter e alcuni sono anche fuori dal campionato, perché il primo momento l'abbiamo avuto a dicembre, quando l'Inter è stato escluso dalla Champions League contro lo Shakhtar in quel pareggio, perché così l'Inter ha potuto focalizzarsi sul campionato. Il secondo è ovviamente l'Inter-Juve, quando l'Inter ha battuto ampiamente la Juve con 2-0, quindi ha dimostrato di essere forte, e il terzo è ancora fuori dal campionato con la Coppa Italia, quando era sempre Inter-Juve ma ha perso, quindi ha avuto la concentrazione di poter fare solo un appuntamento, mentre tutti gli altri ne facevano più di una, quindi concentrandosi bene. Questi sono stati
Tre momenti. Vado da Braglia, hai tre momenti particolari, Simone?
Ma per quanto riguarda il discorso, quello che ha detto San Luigi, volevo dire anch'io questi passaggi che sono secondo me risultati fondamentali per il gruppo di Conte, perché penso che se fosse stato dentro in tutte le competizioni l'Inter non aveva la possibilità di essere così brillante, e da quando l'hanno escluso dalla Champions League l'Inter ha fatto un filotto incredibile di risultati positivi di seguito, che gli hanno permesso poi di prendere quel margine che gli ha permesso poi di vincere il campionato in maniera schiacciante. Fosse stato dentro, secondo me non avrebbe,
okay,
non avrebbe,
quindi sicuramente... tu dici l'uscita dalla Champions ha agevolato un po' la
fondamentale
spera. Fondamentale, sì. Gli altri due, ce n'hai due oppure?
No, ma prendo, okay, il campionato ha vissuto, presumo, su un discorso di equilibrio relativo, proprio dovuto a questo discorso. Se vogliamo mettere la crisi della Juventus, ecco, sul discorso del campionato, cioè la perdita di quell'egemonia che aveva avuto negli ultimi anni,
okay,
ma secondo me è anche ciclica questa cosa ed è anche giusto che ci possa essere stato.
Pietro, invece a te che voglio chiedere, tre difensori che secondo te si sono particolarmente distinti?
Ma prima volevo dirti, il momento secondo me chiave di tutta la stagione, di tutte le squadre che sono avanti, è stato solamente uno, è stato la cacciata della Juventus in Coppa dei Campioni contro il Porto, e da lì la Juventus ha perso un po' la testa. Questo ha condizionato molto le ultime 15 partite, perché se la Juventus fosse arrivata a battere il Porto e superare il turno, secondo me sarebbe andata in modo diverso in campionato, perché dopo quella partita loro sono andati in palla e c'è stato qualche problema. Questo è stato significante per il nostro campionato, a parte l'Inter che poi ha sempre giocato bene, però mi chiedo se la Juve fosse riuscita a passare contro il Porto, cosa sarebbe successo in campionato? Avrebbero giocato allo stesso modo che hanno giocato dopo o no? Io penso di no, però è così, insomma.
Vabbè, i tre difensori ce li hai? Tre difensori ti sono particolarmente piaciuti?
Sinceramente io non ne vedo tanti, ne vedo proprio pochi. è quello che noi cerchiamo di fare con la nostra Academy, trovare anche dei difensori da poter un giorno presentare.
Pietro, su che cosa lavorate con i ragazzi a livello difensivo? Cioè, qual è la cosa che gli dite?
Ma io personalmente nel livello difensivo, nelle varie situazioni di gioco che ti puoi trovare da metà campo, da tre quarti e da difesa, da pallinative, e consigliando, come abbiamo fatto ai nostri tempi, in certe situazioni come devi proporti con l'avversario, che questi ragazzi purtroppo non lo sanno, non gliel'hanno mai spiegato ed è difficile farglielo capire. Però col tempo, se ricominciamo a portare avanti questo discorso, penso che riusciremo a ritrovare i grandi difensori che noi abbiamo avuto un tempo.
Speriamo, e naturalmente noi vi auguriamo buon lavoro. Come stanno procedendo le cose con l'Academy? Ogni tanto vi chiedo, insomma, qualche aggiornamento. Luigi, me lo vuoi dare tu?
Sì, grazie. Gli allenamenti stanno andando molto bene, abbiamo fatto alcuni allenamenti dimostrativi, abbiamo delle richieste che sono molto superiori alla nostra possibilità, quindi vuol dire che i giovani giocatori hanno interesse e piacere nell'aspetto qualitativo, e questo è una ventata di ossigeno per il calcio italiano giovanile.
Quindi dovete fare anche una selezione?
Sì, la selezione sì, ma si fa anche da sola la selezione. Diciamo che i giocatori, quelli che sono innanzitutto educati, questo è il principio fondamentale, e che poi hanno voglia e piacere di crescere, a quel punto dimostrano sul campo e anche fuori dal campo la possibilità di poter fare un percorso, perché il percorso del calcio è fatto di sacrifici. E quindi non tutti sono interessati a impegnarsi tanto per ottenere un risultato. Tanti vogliono tutto subito, fortunatamente non tutti.
È vero. Io vorrei ricordare un po' i contatti per avere informazioni sulla Top Player Academy. Quindi il numero di contatto è il 351 152 8068, ripeto 351 152 8068. C'è anche un'email che è direzione@topplayeracademy.com, ma vi invito anche ad andare sul sito www.topplayeracademy.com per avere ulteriori informazioni. Poi naturalmente nel corso dei prossimi appuntamenti ci ritorneremo. Grazie tantissimo a Luigi Foscale, a Pietro Viercovud, un abbraccio Pietro, grazie ancora.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao.
Grazie. Simone, ti posso trattenere?
Va bene.
Dai, rimane Simone Brale con noi. Okay. A tra poco torniamo subito.